Bentornati amici di Mo Speaker in corsia. Massimiliano, come stai?
Bene, devo dire bene, è andato tutto quanto bene, anche le vacanze di Natale, il ritorno al lavoro.
E la novità è che sono tornato anche in corsia, quindi dal primo di gennaio, oltre al lavoro in regione giovedì e venerdì, lunedì, martedì e mercoledì invece sono veramente in corsia a occuparmi come sempre del diabete, alimentazione e queste cose.
Bene, allora stasera però ci occupiamo di argomenti più interessanti. Io ho portato un paio di amici con me che mangiano sicuramente meglio di me, in maniera anche più diligente di me. Enrico, che non è alla prima puntata ma alla seconda puntata dello Speaking in Corsia.
Esatto.
Ciao Enrico, come stai?
Ciao. Bene, abbastanza bene. Abbiamo appena finito di mangiare, quindi
sto bene. La salivazione ancora.
Ho ancora un buonissimo sapore di pesce in bocca, dai.
Quindi sei passato dai biscotti del Marche Biscuits al pesce.
Esatto, erano biscotti al pesce. Comunque.
Al pesce.
Gourmet.
Poi abbiamo un grande amico del Chi Mangia Eco Solidale.
Sì.
Ciao Leo.
Il nostro infagocitatore.
Ciao a tutti ragazzi, scusate la voce, un po' di raffreddore,
però
ci volevo essere.
Però
questa sera
ti dà fascino questa voce, ti dà fascino.
Sembro Giosuè, un po' sexy.
Sì, e poi con questa maglietta gialla che...
Non si vede, mi sono spostato apposta in questa postazione, quel vedo non vedo, sento solo.
Rompe un po' l'eleganza del posto questa tua felpa gialla che in
no,
realtà
non è vero,
irrompe.
In realtà aggiunge, come diceva Massimiliano prima.
Non va in sottrazione, ma porta un valore aggiunto.
Assolutamente.
Allora, Massimiliano, stasera abbiamo scelto un argomento. Dovevamo parlare di Natale, poi il Natale è passato, siamo quasi arrivati a Carnevale, quindi sembrava un po' anacronistico parlare di Natale. Abbiamo mangiato insieme, abbiamo passato una bella oretta insieme a mangiare, siamo tornati tutti quanti alla vita lavorativa. Parliamo del mangiare fuori, soprattutto per chi poi mangia fuori almeno 5 giorni su 7 per motivi di lavoro.
Esatto.
Allora Massimiliano, prima a tavola eravamo in 4 e abbiamo distinto 4 profili diversi. C'è chi mangia di fretta in maniera sciatta, c'è chi invece cerca una buona e sana alimentazione anche in quell'oretta che il datore di lavoro concede, c'è invece chi ricerca il sapore della mamma, quindi che sia quantità, che sia semplicità, che sia insomma una riconoscibilità del gusto. Cosa fa lo speaker in corsia quando mangia fuori? Meglio che non diciamo quello che hai fatto oggi a pranzo.
Esatto. Allora no, diciamolo. Ho saltato il pranzo e saltare un pasto non è non è una cosa fatta bene, però veramente tra ospedale e riunioni non ce l'ho fatta. E, sì, come dicevi te, allora il mangiare fuori è una cosa importante perché ha vari risvolti. Sicuramente il risvolto conviviale, ma per qualcuno può essere anche un motivo, come dicevi te, invece una necessità lavorativa. E non parliamo tanto del passato, anche se qualche riferimento lo faremo, parliamo della situazione attuale. Io riconosco fondamentalmente tre tipi, possiamo distinguere tre tipologie di ristorazione, diciamo collettiva, conviviale. Allora, la prima è quella che si rifà al modello dello chef Rubio, quindi la trattoria, il mangiare con i camionisti.
Il fast food.
Ma il fast food è una quarta tipologia, come diceva Claudio, che appunto abbiamo ereditato dagli Stati Uniti, non appartiene alla nostra tradizione, quindi per carità il fast food una, due volte all'anno, anche a me capita se sono all'estero, è un pranzo veloce, sai cosa mangi,
un
perché
McDonald's
tanto il McDonald's,
poi
il
te lo
gusto
ricordi
quello,
per un mese e mezzo,
esatto, e il gusto è uguale, cioè io anzi li vado in cerca, diciamo, in posti strani, tipo McDonald's della Piazza Rossa non te lo puoi far fuggire, così come un McDonald's a New York, così come un McDonald's anche in Giappone, però appunto il gusto è lo stesso e se chiudi gli occhi puoi essere anche al McDonald's,
sì, esatto,
di Ancona o di Civitanova.
Anche perché è progettato quel cibo,
è progettato perché sia il più identico possibile in modo da catturarti. Quindi diciamo no, cioè la ristorazione, diciamo quella lì, la trattoria, diciamo, del camionista, e la trasmissione che dicevo di Chef Rubio esalta proprio questa cosa qui.
Tanto lì, sapore e grandi quantità.
Bravo, bravissimo. Grandissima quantità, sapori forti, ma anche quelli sapori, 3-4 sapori, sapori magari che, come diceva Claudio, devono ricordare la nonna, la mamma. Ora,
l'uso del sale spropositato.
Sale spropositato, grassi spropositati, grassi non buoni, perché poi questi locali hanno anche la caratteristica del basso prezzo.
Certo.
E quindi,
se un piatto di pasta costa 6 euro o una carbonara costa 6 euro,
qualcosa di strano c'è, e sicuramente invece che magari condimenti tipo olio extravergine di oliva territoriale abbiamo magari grassi animali, strutti, burri. E questa chiaramente, come sembra la palissiano, non è una cucina da ricercare, per carità. Se uno dice già è una trattoria, ci andiamo a fare una magnata, per esperienza una volta nella vita si può fare. Mangiare per lavoro tutti i giorni lì, dopo basta vedere, con tutto il rispetto, il fisico dei camionisti.
Salutiamo
tutti gli amici camionisti che fanno un
che
lavoro
sono grossi e
impegnativo
forte,
sì. Però obiettivamente, dal punto di vista cardiometabolico, il loro profilo non è il massimo,
soprattutto perché stanno seduti tutto il giorno,
esatto,
anche,
perché si mangiano grandi calorie tra virgolette cattive e poi vita sedentaria.
Comunque, se vuoi possiamo dare i contatti dove siamo adesso, se qualcuno vuole controbattere ci può venire a trovare uno di loro.
sì,
visto che siamo qui.
Sì, assolutamente sì.
Il camionista sta in zona.
Assolutamente sì. E mentre l'altra, la ristorazione, quella diciamo classica degli anni 2000, è quella del locale dove ci troviamo, quindi un locale che ti offre in un menù cose particolari, tipo abbiamo visto, no? Carne di canguro, carne di zebra, che abbiamo anche assaggiato e ho trovato particolarmente buona, o dei piatti magari della tradizione però rivisitati e modernizzati, la carbonara dell'ideale, dove l'uovo viene servito in una maniera particolare che poi è il cliente stesso che amalgama nel piatto, e quindi
anche dal punto di vista estetico serviti in un certo
soprattutto
modo.
Dal punto di vista estetico, quindi il concetto è, non è più la quantità, perché non siamo negli anni 50 dove magari uno andava a mangiare al ristorante perché a casa non c'era da mangiare e dice allora pago e mi devo abbuffare. Adesso il ristorante di qualità ci deve offrire delle cose che a casa non facciamo, certo. dei tagli di carne, delle pietanze che magari sono più particolari, con le porzionature che anche queste gli chef ormai hanno trovato, basandosi anche su consigli dei nutrizionisti, le quantità giuste. Quindi appunto un primo sono 80-90 grammi, andare oltre letto no. Se uno guarda poi magari anche Chef Oldani, altre cose, loro sono
non
magari
d'accordo,
un po'...
l'altro speaker
abbiamo detto, per chi vuole la quantità
per meno di due etti neanche si alza dal letto
nella trattoria da camionista. Per chi invece vuole mangiare in compagnia, magari in un locale anche carino che ti offra anche magari un sottofondo di musica, una luce particolare, iniziative culturali come se ne fanno anche qui, ecco che allora dobbiamo cercare più il gusto, l'equilibrio, anche perché ricordiamoci che magari uno quando è seduto qui se vuole fa i duetti, poi quando torna a casa inizia a versare le lacrime di coccodrillo e quindi dopo deve andare in palestra per smaltire e deve fare o va dal nutrizionista per farsi fare la dieta. Allora no, impariamo a mangiare bene sempre, equilibrato sempre, dando la priorità alla qualità e all'innovazione.
No, anche perché uscire a mangiare fuori può essere anche un'esperienza che ti aiuta a capire gusti nuovi e a provare delle cose che normalmente magari non avresti mai assaggiato.
Assolutamente.
Magari delle cose che puoi dire, che ne so, il granchio non mi piace, però non l'hai mai mangiato cucinato in un certo modo, è trattato in un certo modo.
A proposito appunto dei passatelli di granchio che abbiamo particolarmente gradito, esatto. La terza esperienza che dicevamo, allora lì si va oltre, è lo chef stellato, il ristorante stellato, e oggi anche le trasmissioni televisive giustamente esaltano e pubblicizzano.
E parliamo di tutorial lì più che altro.
Esatto, allora lì dobbiamo capire che le quantità sono al di sotto delle quantità che abbiamo detto prima, 90 grammi di pasta, un etto e mezzo è la porzione del secondo, così.
40-50 grammi.
Ecco, esatto, lì proprio c'hai la sforchettata, però lì viene esaltata oltre questi gusti nuovi, i gusti nuovi vengono esaltati perché vengono create anche delle combinazioni di gusti che non tutti possono permettersi, perché equilibrare, come vediamo anche nelle trasmissioni, no? Acidità, sapidità, l'amaro, non è una cosa da tutti. E dopo lì chiaramente anche il prezzo sale, perché il prezzo e la qualità vanno a braccetto.
Bisogna dire che in questi ristoranti ci sono delle crew intere di chef, e quando vai a prendere, per esempio, vai a mangiare un menù intero in un ristorante stellato, praticamente è come se avessi uno chef che in quel momento sta lavorando per te, quindi esatto, paghi anche quello.
Esatto.
Le preparazioni sono molto complesse.
C'è tutta una lavorazione, una scelta anche lì dei materie prime.
E le quantità sono poche, perché di solito, cioè, il ristorante è progettato per farti fare un percorso.
Per farti fare un percorso, esatto.
E ne mangi 10 piatti, non potresti mangiare 10 piatti da due etti di pasta.
Esatto.
Magari tu sì, Leonardo, però...
Poretto.
No, mi dispiace per il pubblico a casa che non lo vede, le espressioni che fa mentre parliamo, no? Perché sono bellissime.
Esatto.
State bullizzando.
Stiamo rasentando, veramente. Stanno rasentando.
No, domani vado da uno chef stellato, sicuro.
Bene.
Vado a Senigallia.
E gli dai una botta in testa, no?
No.
Esatto. Radio Incredibile non mi paga abbastanza per permettermi queste esperienze culinarie.
Infatti.
Incredibile, ti paga il giusto per andare a una mensa dei poveri. Diciamolo che con quello che guadagni ora l'Incredibile puoi permetterti, e col
la tavoletta l'eco solidale.
La tavoletta l'eco solidale, cioè zero. Ah, poi dopo ti voglio chiedere anche un po' di cose, voglio creare un po' di polemica. No, non è vero. No, polemica no, magari siete totalmente armonici.
Esatto, per il momento io ero molto d'accordo su lui, a parte abbiamo detto sulle quantità, però sul resto lo trovo una persona
perché stasera vorrei sfruttare la presenza di Leonardo, perché poi si parla spesso di anche dell'etica del mangiare, no? Dove ci sono un'etica che ti dice l'importante del chilometro zero, l'importante del ridurre anche il chilometro di trasporto. E dopo sono anche invece realtà altrettanto virtuose, diversamente virtuose, che in realtà presentano dei prodotti prodotti dall'altra parte del mondo, ma seguendo delle regole di produzione particolarmente etiche. E Leonardo, che è, diciamo, un esponente di quel mondo lì, sarà interessante poi parlarne. Ma poi, ecco, questo è giusto per dare un po' di spoiler.
Anche per io nel frattempo, visto che è uscito dalla cucina, chiamerei un attimo lo chef di stasera. Dai, vieni un attimo, Stefano, perché...
Allora, ricordiamolo, siamo al ristorante Idea Le di Fano.
Esatto. No.
Vieni Stefano, sei anche un bel ragazzo.
Stefano,
vieni
qui, esatto, lui è bellissimo. Vieni qui tra di noi. Stefano, rimani anche te.
Stefano è un bel ragazzo, Tiziano non ce ne vorrà, quindi le nostre ascoltatrici possono anche godere del fascino del nostro Stefano. Ciao Stefano, come stai?
Ciao, tutto bene.
Grazie. Innanzitutto grazie per averci ospitato stasera nel tuo ristorante, speriamo di non disturbare tantissimo, speriamo insomma di raccontare al meglio questo posto. Questo posto è aperto da quanto tempo?
Maggio 2018.
Beh, quindi è anche piuttosto recente, quindi sì. Festeggiate quest'anno due anni...
Due anni, sì, tante soddisfazioni, ci sono venuti a trovare anche tanti ospiti VIP, tra l'altro, perché quando sono qua, visto che siamo di fronte al teatro, perché siamo nella piazza principale di Fano, tutti quelli che vanno a fare la rappresentazione teatrale dopo non perdono l'occasione per venire a mangiare da noi.
Bene.
E rimangono soddisfatti.
Stasera non c'è niente a teatro, quindi non aspettiamo
stasera
nessun VIP,
nel
foyer, non aspettiamo nessuno. Stefano, due anni aperto Ideale, prima cosa facevi?
Sempre nel campo della ristorazione.
E questo il posto è tuo, te lo sei disegnato come a tua immagine e somiglianza?
Questo qua me lo sono disegnato, diciamo che ho avuto l'idea, poi dopo la mia compagna ha saputo svilupparlo e fare il meglio, quello che vedete è proprio l'idea che avevo in testa e lei è stata in grado di svilupparla.
Quindi forma e contenuto, Tiziana ha messo la forma, te hai messo il contenuto e metti ogni sera con le tue mani il contenuto. Senti, chi sono gli avventori del tuo ristorante? Chi viene a mangiare da te? Chi lavora? Chi vuole godersi un bel momento in tranquillità? Chi ricerca un gusto particolare? Perché comunque il menù è molto particolare, dalla zebra che Massimiliano voleva farmi mangiare, ma io juventino mi sono assolutamente imposto di non farlo. Chi è il tuo avventore?
Noi abbiamo una clientela che va dagli 0 ai 99 anni di tutti i tipi, diciamo, perché comunque da noi puoi trovare tutto, puoi trovare dal panino gourmet, quindi possiamo accontentare anche i più piccoli, passando anche
quello che ho preso io, patatine e hamburger con la mozzarella, penso il bambino.
Poi abbiamo anche la cotoletta con le patatine, la tagliatellina al ragù, quindi i bambini li riusciamo a accontentare bene puntando molto sulla qualità, perché è una cosa molto importante da portare a tavola. Poi dopo abbiamo le cose sempre classiche, che possono essere appunto la carbonara in versione rivisitata, la facciamo con l'uovo cotto a bassa temperatura messo sopra, una cosa che diciamo è un po' insolita ma piace tanto. Poi passiamo alle carni più particolari, come sono quelle di canguro e di zebra, quindi diciamo che riusciamo ad accontentare tutti i tipi di clientela, sia quelli un pochino più tradizionali sia quelli che vogliono sperimentare. Facciamo sia carne che pesce, quindi passiamo anche lì dal classico alla tradizione fanese, che è il brodetto, la classica zuppa di pesce, per cui siamo stati premiati più di una volta.
Brodetto Giovane 2016, Brodetto Innovazione 2017, Brodetto Musicale Rossini Soup.
Sì.
Cos'è il Brodetto Musicale Rossini Soup?
Lì diciamo che questo concorso tutto fanese, abbiamo deciso di partecipare appunto per la terza volta, e per la terza volta abbiamo avuto la menzione speciale. Anche lì abbiamo deciso di non puntare sul classico, ma andare a ricercare appunto in quello che era l'anno rossiniano. Abbiamo deciso di andare a ricercare nei libri di storia quelle che erano le ricette di Rossini. Abbiamo scoperto che utilizzava questi pesci e abbiamo proposto questa versione tutta nostra della zuppa, che è piaciuta tanto ai giudici e appunto ci hanno premiato.
E il cliente Massimiliano com'è come cliente? Visto che io poi seguo Massimiliano, trovo spesso anche qui da voi e lascia sempre giudizi assolutamente favorevoli, a parte questa sera, però insomma è uno molto presente. È un buon cliente, un cliente rompiscatole, o anche qui fa il nutrizionista e picchia? Non è vero, Massimiliano non picchia nessuno, anzi. È un buon cliente Massimiliano?
No, buonissimo. Piace sperimentare, e assaggia tutto, e sa dare anche le giuste indicazioni, i giusti consigli, quindi diciamo il giusto equilibrio tra la professionalità, però allo stesso tempo si sa anche gustare i piatti e quindi si gode appunto la nostra cucina.
Massimiliano, te da nutrizionista invece come giudichi, adesso volendo essere il più oggettivo e obiettivo possibile, come giudichi la produzione di Ideale?
Ma sicuramente io ricordo le parole di molti avventori appunto 2 anni fa, quando è stato inaugurato, che hanno capito e intravisto che Ideale era il locale che mancava, proprio perché grazie a queste idee sia di Stefano che di Tiziana di coniugare, come si vede, un ambiente che sembra New York, newyorkese, quindi un qualcosa di proiettato al futuro, ma rispettando la tradizione e la località, quindi come abbiamo visto anche prima, i vini sono veramente a chilometro zero, hanno scelto bene i vini e si affidano solo a produttori che conoscono personalmente, che quindi ci mettono la faccia, garantiscono, non è un acquisto anche di altre materie prime così chissà da chi, che chissà cosa mi portano, hanno creato questo ensemble che è proiettato al futuro ma rispettando la tradizione della cucina mediterranea. E quindi anche se i piatti, alcuni hanno dei nomi, no? Lì tipo la tagliatella newyorkese, no? Il tagliolino New York, però se poi andiamo a vedere gli ingredienti è dieta mediterranea allo stato puro, quindi a me è piaciuta questa idea, mi è piaciuto sentire illustri personaggi che c'erano all'inaugurazione, capire fin dall'inizio questa cosa, e mi piace vedere che questi due ragazzi portano avanti questo messaggio. Tra...
anche un mix con la tradizione, prima ci facevi notare questo bellissimo tavolino,
esatto, anche questo,
prego, se lo
che
vuoi descrivere, anche sì, se no, questo
sì, sì. Allora, esatto, loro nel momento in cui disegnavano e ideavano questo locale sono capitati in quei garage polverosi che tutte le famiglie hanno, e dove questo qui, che è un tavolo da lavoro in legno massiccio con morsa a legno che utilizzava mio nonno, che era un semplice artigiano,
con tutti i segni del tempo, del
esatto,
lavoro,
con tutti i suoi segni, con tutti i suoi buchi, con tutti i suoi
che
cassetti,
racconta tantissime storie.
E quasi così in punta di piedi hanno detto: ma quello sarebbe carino da utilizzare. Io ho detto: possiamo, ma come potete? Dovete, a questo punto, proprio perché un pezzo della nostra famiglia, invece che stare appoggiato in un garage, adesso ha trovato un nuovo lustro, chiaramente l'hanno reso utilizzabile, con sopra questo vetro che protegge il cassetto, dove poi tra l'altro Stefano ha messo gli attrezzi di suo nonno, quindi appunto questa
unione
tra le due famiglie sancita da questa cosa, con il tocco delle foto in bianco e nero che appunto si rifanno sempre, diciamo, a modello newyorkese. Quindi no, complimenti, io li ho sempre fatti a sti ragazzi, e devo dire che poi anche loro si rinnovano, per quanto un locale giovane in 2 anni, però anche qui il menù non c'ha solo, diciamo,
non è statico,
esatto, non è la stagionalità estate-inverno come si può vedere da altre cose in altri posti, ma vengono introdotti nuovi piatti come appunto canguro e zebra, che sono recenti, e quindi bravi, complimenti. Oltre appunto a essere buono, comunque adesso basta perché sennò pare veramente un...
Stefano, vuoi aggiungere qualcos'altro?
Niente, volevo solo ringraziarvi per la vostra presenza, spero siete stati bene, quindi grazie ancora.
Vogliamo invitare quella ragazza dietro il bancone?
No, si vergogna.
Si vergogna.
Alessia vuole dire qualcosa? Perché ideale, Ale... c'è anche
allora sì,
è
dai.
Il suo che è scappata ancora di più, va bene, dai, prossimamente no vorrei... adesso, perché come ti ricordi, ti avevo accennato, no, che avevo conosciuto,
perché sei incastrato adesso, sei incastrato, non ti lasciamo uscire,
che avevo conosciuto questo soggetto che era interessato, e lui è molto interessato alla ristorazione, e gli piaceva appunto iniziare a fare queste interviste con qualche chef, qualche domanda, e iniziare magari proprio anche un nuovo filone. Quindi vi lascio il microfono.
No, mi piacerebbe, infatti ne parlavo l'ultima puntata che abbiamo fatto, cominciare a raccontare la vita degli chef, perché adesso diciamo che il ruolo dello chef sta diventando famoso grazie a tutti i programmi, i cooking show, no? Che ci sono in televisione, quindi però che secondo me distorgono un pochino quello che è il ruolo dello chef a livello professionale, perché sembra che lo chef sia lì in una cucina piccolina a fare il suo piatto uno, no? Passare magari tutta 2 ore a fare un piatto solo, tutto bello rilassato, e poi sia finita lì. In realtà il mestiere dello chef è un mestiere frenetico e molto impegnativo, e quindi mi piacerebbe provare a raccontarlo con le parole di un vero chef, insomma.
Sì, allora, la differenza tra quello che si vede per televisione e quella che è la realtà, comunque sono dei grandi chef, sono chef stellati che hanno a loro seguito una brigata di cucine, quindi hanno tante persone, quindi c'è quello che si occupa dell'antipasto, quello che si occupa del primo, del secondo e così via, e ogni appunto
una brigata, come
una brigata, bravissimo, e quindi ogni brigata, no, è composta da tante persone, quindi c'è tanto lavoro dietro, ma quello dello chef, diciamo, quello che vedi per televisione, i vari personaggi famosi, diciamo così, loro alla fine danno l'idea, inventano il piatto, fanno la preparazione iniziale, poi magari nel loro ristorante non li vedi mai, piuttosto li puoi vedere in televisione.
Esatto.
Però non
lasciano
è,
le istruzioni,
lasciano le istruzioni. Poi sicuramente si sono fatti la loro gavetta, le loro cose, per carità, però quella, diciamo, siamo abituati a vedere il lato bello, ok? E non siamo abituati magari a vedere quello che è il sacrificio che c'è appunto in questo lavoro. Lavorare in una cucina vuol dire lavorare H24
in modo organizzato, bisogna organizzarsi in modo molto serio,
appunto, molto serio. Sicuramente un ristorante normale, diciamo, non ha la stessa brigata, no? Lo stesso, certo, staff che ha una cucina stellata. Quindi
quanti comunque siete voi in cucina?
Allora, noi in cucina siamo in tre. Siamo la cucina qua un pochino più piccola, quindi siamo in tre, siamo, e quindi ognuno ha la sua mansione.
Quindi lo chef, il suo chef.
Sì, bravissimo. E poi dopo c'è un ragazzo che si occupa appunto di lavare i piatti, però dà anche una mano, mano a mano gli piace questo lavoro, si sta inserendo sempre di più e sta imparando mano a mano.
L'ho fatto per 5 anni d'estate quel mestiere.
È una vita faticosa, è una vita dove c'è impegno, dove appunto si inizia la mattina presto con la...
Che ora cominci la mattina?
La mattina prestissimo, perché comunque arrivano i fornitori, quindi arriva carne, anche pesce, e tutti i giorni arriva il prodotto
quindi
fresco.
Quindi alle 5
verdure
di mattina, alle 6?
No, alle 5 della mattina no, fortunatamente riusciamo a fare un orario che è un pochino più leggero, però quando sono le 8, 8 e mezza bisogna che un attimino sia operativo appunto per cercare di trovare il meglio che c'è a disposizione dei prodotti. Poi,
se stai fuori dalla tua cucina per 2 settimane... in vacanza e pensa alla tua cucina, che profumo senti?
Ah, guarda, a parte che se vai in vacanza 2 settimane non riesci mai a staccare la testa, a togliere mai il pensiero dalla cucina, quindi non
però
sei mai veramente...
Qual è il profumo che attacca la cosa quando pensi alla cucina buona? Qual è il primo profumo che senti?
Il primo profumo che sento, io sono fissato alla mia passione del brodetto, quindi la prima profumo che sento appunto è quello lì.
Quindi pomodoro,
sì, bravissimo,
misto di pesce,
misto di
delicato.
Pesce, sì.
Qual è il tuo piatto forte? Cioè, se dici il tuo cavallo di battaglia. Allora,
come ti dicevo, il mio cavallo di battaglia appunto è il brodetto, con cui ho vinto diversi premi, e quello andiamo alla grande. Gli altri piatti che vanno tantissimo qua sono la carbonara, la nostra carbonara ideale.
Cotto col uovo, cotto a bassa temperatura. Cioè, appena l'hai detto mi sono pentito di non averla presa. Perché...
lo so, lo so. Perché uno magari guardando il menù va veloce, vede carbonara e magari pensa che è la classica carbonara, invece ho deciso
Mettilo in bold il carattere... uovo cotto a bassa temperatura.
Per cercare di far capire, addirittura la gente ogni tanto quando gli arriva a tavola è tutta preoccupata, cavolo, l'uovo crudo sopra.
Spieghiamo un po' la cottura a bassa temperatura.
La cottura a bassa temperatura, appunto, l'ovetto viene cotto a bassa temperatura in acqua a 60 gradi e viene
dentro un sacchetto,
giusto? A 15 minuti. Proprio lo metti così piano nell'acqua.
A contatto con l'acqua.
A contatto con l'acqua. Ok, quindi lui si cuoce, però mantiene le sembianze di un uovo crudo.
Okay. Bassa temperatura vuol dire l'acqua a 60 gradi più o meno?
60 gradi, bravissimo. Okay. Dopo ci sono le attrezzature, appunto, che c'è il runner, che è una vasca con una serpentina che ti tiene appunto la temperatura, la puoi regolare, a differenza del bollitore classico che c'è fiamma bassa e fiamma alta, lì invece riesci a regolarlo, te lo tieni a 60 gradi e lo cuoci questi...
Esistono delle macchine anche per acquistabili a poco costo, mi sembra che al massimo costeranno 100-120 euro, che si possono mettere dentro delle pentole normali e vanno a far girare l'acqua e a riscaldarla a temperatura di 60 gradi, anche per la cottura sottovuoto, altre... Non ce l'ho, però vorrei comprarla.
Noi facciamo diverse cotture, sì, facciamo anche la carne a bassa temperatura, capito? Perché mantiene tutti i suoi succhi, si insaporisce appunto con quello che sono i suoi grassi proprio, quindi... È un tipo di cucina.
Cottura molto lunga, comunque.
Sì, molto lunga, lenta, però tutt'altro tipo di sapore.
E qual è il piatto più complicato che hai cucinato?
Ma sinceramente, quando uno le cose le fa con passione, non si riesce
a rendere. Magari hai dovuto provare più volte prima di...
Ma sinceramente non ho un piatto particolare che mi ha dato difficoltà, insomma. Diciamo che quando uno fa le cose con passione gli passa meglio, non si accorge e...
Non è
riesce tutto
la sindrome della capasanta di Gordon Ramsay, no? in ogni puntata di Hell's Kitchen cucinano ste capesanti, i pettini di mare li chiamano, no? Cucinano i pettini di mare e li sbagliano in continuazione, non riescono a cucinare i pettini di mare. Quello è il filetto, no, il filetto alla Rossini, quello in
Wellington.
Il Wellington, esatto. Poi un sondino, no? Vabbè.
Non ci vuole niente, le tecniche dopo ci sono in cucina, però lì diciamo che c'è anche quella parte, no, di finzione, quello che serve per diciamo fare lo show, che è quello che piace alla gente poi alla fine. Dai.
La diamo una ricetta veloce, poi lo mollo? una ricetta veloce la possiamo dare, anche se non è nel tuo menù, se non puoi svelare dei segreti, però magari ometti qualcosa.
No, dai, diamo la ricetta della nostra carbonara, dai, visto che abbiamo parlato
della carbonara.
Dai,
così la okay. Faccio, ci provo.
Benissimo, allora si mette appunto l'acqua a bollire, bisogna portare la temperatura di 60 gradi, quindi okay. Si può misurare, se uno non ha il macchinario lo può fare anche con un termometro da cucina. No?
Diciamo,
quindi
quando comincia a scottare il dito...
No. Ecco, bravissimo, metti il dito dentro, quando scotta è pronto da buttare. Quindi lo tieni dentro 15-16 minuti, appena è passato il tempo limite, diciamo che lo devi subito passare in acqua gelata, acqua e ghiaccio, in modo che non si può, bravissimo, a dargli lo shock termico e non si attacca appunto l'uovo e il suo guscio. E questa, diciamo, che è il famoso ovetto cotto a bassa temperatura. Mentre la carbonara si fa rigorosamente con il guanciale, non va okay. aggiunto olio o altro, perché il segreto è tutto lì, si scioglie il grasso, niente. In padella, antiaderente, quelle che ci sono a casa, si mette il guanciale, scioglierà il suo grasso e una volta pronto...
Fuoco basso, medio.
Fuoco basso, bravissimo. Poi dopo prendersi, noi lo lasciamo da parte il guanciale, lo copriamo in modo che rimane caldo, nel frattempo appunto cuociamo la pasta, mm-hmm. che poi saltiamo con questo grasso di cottura, aggiungiamo le scagliettine di tartufo appena grattato, perché noi dopo in base anche alla stagione lo andiamo un pochino a modificare, adesso aggiungiamo il tartufo.
Torno domani sera che devo mangiarlo.
Bisogna che la provi, che è spettacolare. Mescoli tutto, fai il nidino, ci metti sopra l'ovetto ed è pronto.
Invece la carbonara, quella normale, adesso visto che stiamo parlando di cucina, e vogliamo dare la ricetta anche di quella?
La ricetta anche di quella, più o meno siamo alla stessa cosa, l'unica...
Adesso poi lo lascio e finiamo, che mi stanno guardando male, che sto rubando troppo tempo.
Il tempo stringe. E la ricetta della carbonara è identica a quella che abbiamo detto adesso, però... Dopo va messo appunto nell'uovo. Se vuoi fare il segreto per non farlo cuocere, bisogna che ci aggiungi un pochino di acqua frizzante.
Oh, vedi?
Abbiamo dato anche il segreto.
Ecco, si parlava di uno speaker in corsia, quindi un dottore che dà delle ricette. In realtà stasera le ricette non sono quelle con lo sfondo rosa, ma prevedono tutt'altro. Massimiliano, era simpatico perché mentre Stefano enunciava le sue ricette, te annuivi, cioè, quindi te sì. come professionista dello stare bene hai approvato tutta la sua enunciazione delle ricette.
Assolutamente sì, proprio perché abbiamo detto che è la quantità che fa il veleno, quindi la carbonara, se la mangio tutti i giorni, dopo 6 mesi obiettivamente il colesterolo, se non altro, sarà abbastanza alto, anche perché un uovo ha la dose di colesterolo che dobbiamo assumere in un giorno, e quindi più il guanciale, più altre cose, più una spolverata di pecorino, così è chiaro che tutti i giorni non va bene, però una volta ogni tanto, cotta bene o a casa o una rivisitazione, un qualcosa, deve essere mangiato anche da chi è a dieta, perché abbiamo detto che la dieta non è un castigo, non è una privazione, non è una punizione, ma è uno diet, stile di vita. Quindi se io mangio bene su 360 giorni all'anno, e questo già l'abbiamo detto, quegli altri 5 posso anche esagerare.
Sfonnamme.
Ecco, adesso magari senza arrivare allo sfonnamento, però posso esagerare.
Bene.
Devo anche proprio, soprattutto poi in ambito conviviale, perché per noi esseri umani il cibo ha anche questo valore conviviale, quindi stare insieme, mangiare bene, possiamo anche prendere qualche caloria in più.
Massimiliano, prima un mio amico medico che non conosci mi ha detto che oggi a pranzo non ha mangiato nulla, poi in realtà questo non mangiare nulla fa parte poi della vita di tanti, che fra un turno e l'altro, fra uno stagionale e l'altro, fra andare a prendere il bambino a scuola, che spesso poi il pasto deve essere il momento più importante della giornata, poi diventa un po' l'ultimo pensiero, la vittima, e si va sempre a procrastinare il pasto, magari sostituendolo con dei palliativi orribili come tavolette e altre schifezze del genere. Per te, che comunque come professionista hai una vita piuttosto impegnata, quindi anche tu hai degli orari piuttosto serrati, qual è
dacci qualche trucchettino per poter mantenere sempre comunque una sana alimentazione in tempi ristretti, in tempi veloci, in situazioni di non, dove non hai il tempo nemmeno di metterti a sedere. Quale potrebbe essere qualche trucchetto, qualche palliativo a una vera e sana alimentazione? Perfetto.
La ringrazio per questa domanda.
Io sono venuto qui stasera per questo.
Per questo. Allora, abbiamo sempre detto che è importante rispettare i tre pasti, colazione, pranzo e cena. E io dico sempre appunto colazione, pranzo e cena, perché l'orario ciascuno c'ha il suo. C'è chi fa colazione alle 4 del mattino, chi la fa alle 6, io la faccio alle 7 e mezza, magari qualcun altro la fa alle 11. Non è importante l'orario. Colazione è il primo pasto dopo il risveglio. Il primo pasto dopo il risveglio, la colazione mediterranea, quindi tazza di caffè latte. Perché il latte? Perché c'ho proteine buone, grassi buoni, calcio e fosforo. Il latte parzialmente scremato, chiaramente, quello intero, solo se uno è sottopeso. Il caffè ci dà un'energia. Le due fette biscottate o due fette di pane, possibilmente integrali, sia l'una che l'altra, carboidrati complessi, marmellata o miele prodotto in maniera casalinga, meglio pure, oppure anche qui cerchiamo prodotti di qualità, costano 1-2 euro in più a barattolo, ma la qualità ha un prezzo e hanno magari meno schifezze, meno conservanti. Un frutto fresco di stagione, se vogliamo essere, se abbiamo una giornata molto lunga, per dare un buon senso di sazietà e di copertura, anche qualche frutta secca oleosa di provenienza mediterranea, quindi o nocciole o mandorle o noci, ecco che è una colazione equilibrata, ci sono tutti i nutrienti e mi dà una sazietà che non mi dà il buco nero alle 10 del mattino, mi permette di arrivare fino a pranzo. A pranzo non ho tempo di fermarmi, non ho tempo di sedermi, cosa che abbiamo scoperto essere comune. Anche lì, piuttosto che mangiare le schifezze che mangi te, Claudio, più lo conosco e più posso entrare nel dettaglio. Allora, un mini pasto, un sostituto ideale è un frutto fresco di stagione. Un frutto, intendo una porzione di frutta, quindi la porzione di frutta è il pugno, quindi una mela, una pera. Se parliamo di mandarini, chiaramente in un
almeno
pugno ce ne stanno due.
La mia mano è molto grande. Okay.
Tre. Esatto, perché poi... Va bene, quella non c'è problema, perché è fibra, non ha calorie, se la lavi bene
almeno allora, 30 minuti.
Allora, la frutta che ha una buccia edibile, quindi la mela e la pera, io consiglio sempre di mangiarla, proprio perché c'è fibra, quindi aiuta l'intestino, dà un senso di sazietà e non ha calorie virtualmente, in più ci sono anche vitamine e sali minerali. Le bucce di frutta non edibili, tipo la buccia dell'arancia, anche quella non edibile fino a un certo punto, perché ci si fanno i canditi. Esatto. La puoi, però, per limitare le calorie e i danni, te la puoi mangiare senza caramellatura. Ed è buona. Quella del cocco, così come anche quella della banana, anche se ho visto gente mangiare la banana a fette. Sì, erano scommesse cose, e non è stata letale, però quella magari la sconsiglio, il cocco decisamente lo sconsiglio, così come anche l'ananas, insomma è troppa fibra, troppo legno. Quindi diciamo un frutto oppure un alimento magico che già in passato è accennato e potremo ritornarci, che è lo yogurt. Il barattolo di yogurt,
ovviamente magro, senza niente.
Allora, anche qui stavo per dire, non c'è bisogno di andare a caccia dello 0,1% di grassi. Anche lo yogurt normale, uno yogurt intero, va benissimo, perché nello yogurt già di suo le calorie non sono eccessive. Chiaramente non prendiamo il doppio cremoso M, e non finisco per la motivi di pubblicità con Uller, non prendiamo il doppio Uller, esatto, il doppio cremoso,
però prendiamo quello del contadino, prendiamo, con, prendiamo poi ci quello del contadino, dentro, magari allora, un po' di cacao sopra, non so,
allora no, ti ho detto, allora o lo prendi già,
veloce,
o lo vai veloce, o lo prendi, va veloce, o lo prendi già la frutta in modo che la frutta ce la trovi dentro, oppure se te hai preso quello lì naturale o te lo fai te, perché adesso ci sono anche le yogurtiere, cioè mia zia lo faceva in casa senza yogurtiera, cioè prendeva i fermenti, metteva il latte e poi giocava un po' col frigo così. Adesso ci sono questi strumenti che, mettendo dentro latte e fermenti, ti permettono appunto di farti il tuo yogurt. Anche qui non aggiungiamoci zucchero, non ha senso dolcificarlo all'infinito. Per dolcificarlo ci possiamo aggiungere della frutta fresca a pezzettoni.
L'avevo detto
e
bene.
Diventa, esatto, e diventa un ottimo pasto, non è sostitutivo perché non è equilibrato e le calorie in teoria sono poche, però appunto se per motivi di lavoro dobbiamo far così e poi quello sbecco di calorie le abbiamo prese a colazione e a cena, ricordo sempre ai nostri affezionati ascoltatori che il bilancio energetico, l'importante è che a fine giornata siano entrate le stesse calorie che ho consumato, o se devo perderne, quelle 200-300 in meno, non la metà o zero, certo. Perché il digiuno assoluto dal punto di vista biologico, non entriamo in digiuni religiosi o altre cose, dal punto di vista biologico il digiuno assoluto è sbagliato. Mi permetto di dire, visto che ultimamente ci sono sempre più studi che stanno approfondendo il digiuno intermittente, quello che anche Longo ha proposto, anche qui c'è tutto un discorso
un po'
sulla
shock.
Allora, si basa su meccanismi ormonali circadiani, nel senso che la produzione dei nostri ormoni segue molto il ritmo luce, buio e altri ritmi. Allora, questi studiosi hanno detto che, volendo seguire un po' questa produzione di ormoni o volendo mimare quella che poteva anche essere la vita del passato, perché uno pensa che solo noi abbiamo difficoltà a far pranzo con lo stress della vita moderna, però obiettivamente è plausibile che anche il famoso uomo primitivo, su cui è stata creata il nostro modo di nutrirsi, anche lui a mezzogiorno avesse poco tempo per sedersi, proprio perché o stava ancora a caccia dell'animale che poi avrebbe mangiato la sera, oppure doveva scappare da altri pericoli. Quindi anche lì l'uomo primitivo, nella intimità della sua grotta, della sua palafitta, al mattino prima di uscire mangiava, la sera quando tornava mangiava, se aveva imparato a accendere il fuoco accendeva il fuoco. Durante la giornata è poco plausibile che si sedesse a tavola con tutta la famiglia mangiando allegramente. Quindi ecco che anche questo pasto veloce del pranzo, alla fine, se lo vogliamo ricondurre anche a queste cose ancestrali, non è sbagliatissimo. Però non mangiare niente è sbagliatissimo, proprio perché il corpo a quel punto inizia a... Cos'è, una moretta? No, le morette portatele.
Stavo guardando, esatto. Infatti, stavo guardando lui, esatto. Perché stava prendendo il caffè da barbaro quale è,
sì.
Cioè senza neanche girarlo,
no,
c'è
la
tua
moretta,
sorella, c'è la tua sorella che gli faceva gira e lui...
Adesso faremo vedere cos'è la moretta, no. Per i non fanesi, che cos'è la moretta.
Lo stava
fanese.
Buttando giù come uno sciottino di grappa, esatto, no? Caldo.
La moretta ha una tradizione fanese, ci hanno scritto diversi libri.
A me piace
anche
tantissimo,
uno è una delle cose che infatti mi manca di Fano, vivendo ad Ancona, e che anche io mi preparo rigorosamente.
Non mi capacito col fatto che non si sia diffusa anche nel resto delle Marche,
esatto.
Perché comunque è una preparazione,
allora,
buona.
Sulla costa, esatto, arriva fino a Senigallia, dove ha cambiato nome, è il Turchetto. Però più o meno è la stessa cosa, un tris di liquori con caffè per scaldare le marinerie. E poi però effettivamente, come dici te, è un po' limitata in alcuni posti, veramente. Mi ricordo che con un'amica eravamo alla Abbazia di Fiastra, alla Badia di Fiastra, quindi questa qui va lì e chiede una moretta. Panico, perché nessuno... Certo, allora io ho tradotto...
Le hanno portato una signora, no, piccola, esatto.
Ho tradotto e poi hanno detto: ah, beh, no, non la facciamo. Okay. E quindi
il caffè Borghetti vero, cioè nel senso
esatto, caffè Borghetti.
Beh, è un'imitazione, quindi, della moretta, mi sa.